Ecco, questa è la fine del Vangelo di Marco, il testo in questione lo riconosciamo essere un'aggiunta di un'altra tradizione evangelica allo stesso Vangelo di Marco, dal versetto 9 al versetto 20 del capitolo 16 vediamo che è un'altra mano, è una reliquia autentica della prima generazione cristiana, però non fa parte tanto del Vangelo, e c'è questo brano dove appunto abbiamo il racconto del fatto che Gesù fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Ma questo testo viene subito corredato dal fatto che essi partirono e predicarono dappertutto mentre il Signore agiva insieme con loro, cioè lui è seduto alla destra di Dio e loro partono. Sembra che lui è statico mentre loro sono attivi, ma invece compare che lui confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Vale a dire che questo essere seduto alla destra di Dio, cosa che un pochino sottolineiamo poco della festa dell'ascensione, in genere abbiamo questo elemento della vittoria sulla legge di gravitazione universale che ci colpisce tantissimo, e c'è questa cosa qui più spettacolare, no? Il fatto che poi si siede è secondario, ma il problema è che in un viaggio lo scopo fondamentale è la meta. La meta giustifica tutto il viaggio. Non è che lui si stacca da terra perché si stacca da terra, no, per arrivare al cielo e assidersi alla destra del Padre, alla destra di Dio. Cosa vuol dire? Cos'è la destra di Dio? Beh, normalmente nel linguaggio biblico la destra è la parte della forza, posto che la realtà dei mancini è sempre una realtà circoscritta, una percentuale piccola delle persone, allora fondamentalmente la destra rappresenta la forza. Stare seduti alla destra di Dio vuol dire essere l'esercizio della destra di Dio. Questo trono dove lui siede non è un trono che è una poltrona dove ci si riposa, no, è l'esercizio del potere di Dio. Allora lui ascende per diventare il potente, il Signore, colui che opera nella storia. Colui che conduce la storia, colui che opera, Signore del tempo e della storia, opera con la sua Chiesa, dà fermezza, dà autorità, questo confermare la parola con i segni, che è lui che li sta mandando. Allora, ciò che noi celebriamo nella festa dell'Ascensione è fondamentalmente il potere del Signore Gesù Cristo. Noi festeggiamo la sua intronizzazione come vero salvatore della nostra vita. Nel nome del Signore Gesù la Chiesa può fare delle cose, e queste cose vengono ricordate da questo testo. Nel suo nome si annunzia la buona novella, il bene. Il Vangelo è la bellezza, è l'Evangelion, il lieto annunzio. Ogni creatura deve sapere del bene ed è decisivo. Dalla relazione con questo annunzio del bene, che è collegato al Signore Gesù Cristo, non è un bene qualsiasi, non è il bene che è il benessere, non è il bene che è una qualche gradevole poesiucola di non so quale artistucolo da quattro soldi, non è un bene che è il bene di un paesaggio, no, no, è il bene del Signore Gesù Cristo, la lieta novella del suo regno, del fatto che lui può regnare sulla nostra vita, può spodestare le potenze che ci schiavizzano, può liberarci, perché servire lui è regnare. Quindi questa buona novella è decisiva. Se uno non la accoglie, c'è una condanna nella sua vita. Logicamente qui stiamo parlando di chi esplicitamente riceve l'annunzio. Noi stiamo parlando di quel tipo di realtà per cui qualcuno abbia ascoltato e abbia avuto l'occasione di accogliere o rifiutare il bene. Una cosa che bisogna spesso meditare è il fatto che più uno la conosca, questa buona novella, più è esposto seriamente ad essere valutato, ed è giusto che sia così, certamente. Più uno questa buona novella la riceve, più è grave la sua responsabilità se per caso la rifiuti. Veramente la corruzione di chi è ottimo è pessima. Veramente è importante sapere che chi rifiuterà una buona novella veramente ricevuta è sotto un giudizio di condanna. Questo è serio, perché la nostra vita non è una barzelletta, la nostra vita non è un cartone animato, la nostra vita non è un tirare a campare con cose che poi tanto alla fine ci salviamo sempre tutti, come un film americano degli anni 50 dove arrivano sempre i nostri. No, non è detto. Nella vita ci si può rovinare, nella vita ci si può condannare. Ci si può condannare, è una domanda santa che ci dobbiamo fare. Possiamo dare esito pessimo alla nostra esistenza? E sì che si può dare esito pessimo. Ed è importante, un antico adagio della Chiesa dice ricordati le ultime cose e vedrai, non peccherai in eterno. Stai attento al fatto che le cose hanno un esito. Non si può buttare via il Vangelo così. Non si può buttare via il bene. Non è vero che con queste cose ci si può giocare. C'ha tanta benevolenza a Dio. Comprende la in realtà di certi no. Certi no non sono dei no, sono esasperazione, sono non comprensione. Ma Dio conosce il nostro cuore, è generosissimo. Però resta il fatto che dobbiamo prendere sul serio questo testo che parla del potere di Cristo, parla anche del rifiuto di questo potere e del non cedere al suo corteggiamento, ai suoi inviati che vengono annunziandoci che cosa? Il male? No, il bene. Che cosa ci vengono ad annunziare? La punizione? No. La liberazione? Cosa ci annunziano? Il peso? No. La libertà? Questa libertà può essere rifiutata. Questa libertà non la dobbiamo rifiutare. È grave giocare su questi punti. Noi abbiamo una tendenza a confondere la misericordia di Dio con la licenza. No, Dio non ci dà licenza di peccare, ci perdona i peccati, che è molto diverso, perché in questo mondo il male è il male e fare il male ha una conseguenza. Non c'è niente da fare, la nota più stonata di questo testo è questa condanna. Questa condanna però ha un senso. Non dimentichiamo la forza con cui il beato Giovanni Paolo II parlò ai mafiosi in Sicilia e disse ci sarà un giudizio, ed è importante dire questa cosa qua, ed è importante che non tanto per giudicare altre persone come i mafiosi o non so chi, ma per me stesso, che io mi ponga di fronte al giudizio, io renderò conto della mia vita, io che mi trovo nella grazia incommensurabile di essere un sacerdote della Chiesa di Dio, di essere oggetto di tantissimo amore e di tantissimo annunzio del regno di Dio, risponderò a Dio, ma senza ombra di dubbio, della mia accoglienza di questo regalo. Questo regalo si può rifiutare? Sì che si può rifiutare. Cristo è il Signore e Lui deve essere il Signore. Non è che possiamo fare trattative su questo punto. Ecco, il Signore Gesù manda i suoi discepoli a salvare, esercita il suo potere perché l'uomo sia salvato, perché l'uomo sia liberato. Ed è infatti inevitabile dover accennare a questi segni che accompagnano quelli che credono, non quelli che annunziano, quelli che credono, coloro che avranno accolto, nel suo nome scacceranno i demoni. Questa non è mitologia, questa non è argomentazione astratta, no, qui si tratta proprio di combattere contro il male, di combattere contro quella realtà attestata molto molto chiaramente dai Vangeli e inconfutabile, che è la realtà del principio del male, del maligno, ciò da cui chiediamo di essere liberati in ogni singolo Padre nostro che preghiamo. Liberaci dal male, ma non dal male astratto, dal maligno. Ecco, c'è un'opera di menzogna nel nostro cuore, c'è una distruzione, c'è un'opera di bruttezza in noi e bisogna scacciarla. Non è possibile credere nel Signore Gesù Cristo e poi continuare a convivere con il vizio, continuare a convivere con il male oggettivo, con il produrre odio, stortura, trasgressione disordinata e ribelle, convivere con l'impudicizia, con l'impurezza. No, non è possibile, non è da Cristo questa roba qui. Non è possibile dichiararsi cristiani e convivere con queste opere demoniache in noi. Quando si celebra il battesimo bisogna rinunciare a Satan, bisogna rinunciare alle sue opere, alle sue seduzioni. Parlare una lingua nuova, ecco, questo è bellissimo, saper parlare una lingua mai udita, saper parlare la lingua dell'amore, come succede a Pentecoste. Saper parlare quella lingua che tutti possono capire, perché quando uno ama si capisce sempre, non c'è ambiguità quando uno ama. e ancora prendere in mano i serpenti. Oddio, perché questa esperienza da zoo che dovrei fare? No, è chiaro che qui siamo al serpente. Prendere in mano la tentazione, saper combattere contro il tentatore, saper affrontare le proprie tentazioni e non vivere come pusillanimi che non sanno prendere in mano i propri pericoli. No, iniziare un pochino a metter mano alle nostre debolezze. E se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Ecco, questa è una caratteristica che riconosce l'inabitazione dell'amore di Dio in una persona. Il fatto che non dipende dall'esterno la sua salvezza, ma da una sua salute interiore. Posso essere in un contesto molto velenoso, ma se sono portatore di qualcosa di molto salutare, questo non mi farà male. Se sto come mi fanno stare gli altri, se sono gli altri con i loro veleni che decidono della mia salute, non ho salvezza radicata in Cristo. Allora, credere nel Regno dei Cieli per combattere, per essere capaci di dire di no al male, credere nel Regno dei Cieli per essere autonomi rispetto a questo velenoso mondo che certe volte ci infetta, povero com'è, da amare com'è, ma tante volte decisamente velenoso, e essere capaci di parlare questa lingua nuova. Se uno accoglie la bellezza, ha una cosa bella da dire, e questo è sempre nuovo.